Abbiamo poc'anzi introdotto il concetto di spiegazione nomica modellato sulla scia di David Hume, cioè di una spiegazione dei fatti naturali, dei fatti fisici, basata su leggi di natura che esprimono regolarità fenomeniche. Nel nostro caso, la legge di natura era data dall'ipotesi. Dalla legge universale che tutte le finestre colpite da un grosso sasso si rompono. Questa legge è una legge di forma universale, vale a dire ha la forma tutti gli A sono B, dove la parola fondamentale è il tutti, cioè si applica a un'intera classe di oggetti, in questo caso alle finestre. Ora, le leggi universali sono importanti e cruciali in moltissime scienze. Le prime scienze mature, come la fisica, per esempio pensiamo alla meccanica newtoniana, parlano in effetti di tutti i corpi dell'universo. E molte discipline fisiche sono caratterizzate da leggi di questo genere. Tuttavia, a partire almeno dalla metà dell'Ottocento, probabilmente anche prima, ci si è accorti che la natura non è regolata solo da leggi universali, ma anche da leggi statistiche. Nelle leggi statistiche non si afferma che tutti gli A sono B, ma si specifica la proporzione di A che sono B. Nella slide numero 6 possiamo vedere degli esempi di leggi statistiche. Le relazioni fra due proprietà A e B vengono descritte da leggi statistiche che hanno per esempio questa forma: il 90% degli A sono B, oppure la probabilità che un A sia B è pari al 90%. Come vedete, le espressioni probabilità pari al 90%, oppure semplicemente il 90%, sono espressioni che fanno uso di un concetto di probabilità che viene chiamato probabilità statistica. Sostanzialmente la probabilità statistica è un tipo di probabilità che descrive certi tratti della natura, vale a dire certe frequenze relative o certe percentuali. Nel caso del 90% degli A sono B, stiamo dicendo che ogni 100 A, 90 sono B. E questa espressione 90%, che la vediamo identificata dal numero 90 e poi c'è il simbolino del percento, che sono due zeri con un fratto in mezzo. Non devo fuorviare nessuno, il 90% non è 90 moltiplicato per 100, ma è 90 fratto 100. Quel segno del fratto sta proprio a significare che il numero va letto come 90 fratto 100, cioè i 90 centesimi degli A sono B. E se i 90 centesimi degli A sono B, noi possiamo ricordare dalle medie che 90 fratto 100 è uguale a 0,9, il massimo della frequenza è il 100%, quindi 100 fratto 100 è uguale a 1. Le probabilità statistiche vanno dunque da 0 a 1. 0 quando nessun A è B e 100 quando tutti gli A sono B. A dire la verità, il 100% fa rientrare le probabilità statistiche come caso. Le probabilità statistiche del 100% sono un caso molto particolare, perché dire che il 100% degli A sono B è come dire che tutti gli A sono B. L'interesse delle leggi statistiche riguarda il caso in cui non tutti gli A sono B e nemmeno si può dire che nessun A è B. Sono casi, per così dire, intermedi. Riguardano le frequenze relative o le percentuali di una popolazione di A e noi dobbiamo precisare quanti di quegli A sono B. Perché vi è un crescente interesse delle leggi statistiche? Perché, oltre a essere utilizzate molto spesso nella vita quotidiana, i nostri stereotipi si fondano spesso su leggi statistiche, non ne cito neanche uno per motivi di correttezza, cioè noi attribuiamo, tendiamo ad attribuire a tutti i membri di una classe certe caratteristiche di solito negative che hanno alcuni membri, una percentuale ristretta di membri di quella classe. Noi usiamo spesso queste conoscenze. Ci sono dei proverbi come rosso di sera bel tempo si spera, che io interpreterei come una legge statistica della conoscenza quotidiana. Vorrà dire che la maggior parte dei giorni in cui il tramonto è rossastro con nuvole rosa sono seguiti da giornate di bel tempo. Ma naturalmente queste sono conoscenze e leggi statistiche che usiamo nella vita quotidiana. Nelle scienze, le leggi statistiche vennero usate per la prima volta nello studio delle popolazioni umane, nella demografia. Quanti erano i morti della peste di Londra? Si pensa che fossero il 30%, cioè che 30 londinesi su 100 morirono nella peste del 1628, descritta magnificamente da Defoe nel suo celebre romanzo. A dire il vero, al re d'Inghilterra interessavano anche altre informazioni sul suo popolo. Per esempio, quanti erano in percentuale i maschi nella popolazione inglese? Erano davvero il 50%, forse un po' di più o un po' di meno. E uno statistico e medico inglese, Arbuthnot, fu molto famoso per aver scoperto che il numero di maschi alla nascita è leggermente superiore al 50%. Arbuthnot riteneva questa differenza percentuale una sorta di miracolo. Il buon Dio aveva creato più maschi di femmine perché poi i maschi facevano lavori pericolosi, combattevano per il re e molti di loro sarebbero poi morti in guerra e quindi l'equilibrio si sarebbe ristabilito. Ipotesi molto fantasiosa, ma che ci spiega perché questi dati statistici percentuali erano così ambiti dai re che sempre hanno fatto censimenti fin dall'antica Roma, per capire come era messa la loro popolazione, quanti soldati si potevano mandare a morire prendendoli dalla popolazione, quali erano le facilità, quante tasse si potevano spremere ai popoli. E non è un caso che la scienza che studia queste probabilità, queste frequenze relative, venne chiamata statistica, cioè una scienza al servizio dello Stato. Nata al servizio dello Stato, poi la statistica è stata, quindi nata dentro delle scienze umane come la demografia e l'economia, la statistica è stata utilizzata nelle scienze biologiche e fisiche a partire dall'Ottocento. Due esempi basteranno: tra 800 e 900 si affermano la termodinamica statistica, vale a dire la teoria cinetica del gas, dove la temperatura, per esempio, viene interpretata come energia cinetica media, concetto statistico, e poi la celebre genetica di Mendel, le leggi di trasmissione genetica dei tratti dei piselli, chiunque le può andare a trovare nel proprio manuale di scienze del liceo, vede che sono leggi statistiche. E oggi gran parte della fisica è statistica a partire dalla meccanica quantistica. Dunque, la statistica è molto importante in tutte le scienze e anche nelle scienze umane. Perché molte leggi, diciamo così, regolarità che noi scopriamo nel comportamento umano hanno carattere statistico, perfino dove non ce l'aspetteremmo. Per esempio, nella psicanalisi Freud sostiene che la nevrosi è causata dalla rimozione di traumi sessuali, del ricordo di traumi sessuali avvenuti nella prima infanzia, ma non sostiene che tutte le volte che abbiamo un trauma sessuale rimosso sviluppiamo una tremenda forma di nevrosi. Fa affermazioni che forse possiamo interpretare in senso statistico. Per esempio, si può pensare che la rimozione di tali traumi sia un effetto predisponente alla nevrosi, cioè che rende più probabile, più statistico, statisticamente frequente la nevrosi. Bene, liquidato in questa maniera il concetto di probabilità statistica, resta però da dire con grande franchezza che la probabilità statistica che compare nelle scienze naturali non è l'unico tipo di probabilità utilizzato nella scienza e nella riflessione filosofica e metodologica sulla scienza. Occorre considerare almeno un altro tipo di probabilità che è costituito dalle probabilità induttive, chiamate anche soggettive o epistemico-personali, vedremo perché. E le probabilità induttive o epistemiche esprimono i gradi di fiducia che un individuo ha nella verità di una certa, di un certo enunciato, di una certa proposizione. Se io dico che alla luce delle cose che so, alla luce degli studi che ho fatto, la probabilità che esista Dio è del 70%, beh, non intendo certo dire che nel 70% degli universi esiste Dio, nel 30% non esiste. Il mondo è uno solo. O esiste Dio o non esiste. E quindi quando io affermo che attribuisco una probabilità del 70% all'esistenza di Dio, sto esprimendo la mia fiducia soggettiva nella verità di questo asserto o enunciato teologico. Molto banalmente, scendiamo dal regno di Dio alla terra e immaginiamo che io vada a scommettere su una corsa di cavalli. Ho l'intuizione che questa sera vincerò molti soldi all'ippodromo e il mio preferito è un cavallo che si chiama Tartaruga. Valutando la sua performance in questi giorni, quello che si dice, le conoscenze che ho, credo che la probabilità che Tartaruga vinca questa gara è dell'80%, e quindi scommetterò una posta adeguata al mio grado di fiducia nella vittoria di Tartaruga. Ma nessuno mi venga a dire che la probabilità che io attribuisco alla vittoria di Tartaruga dipende semplicemente dal fatto che lui ha vinto l'80% delle gare. Magari non è così, magari ne ha vinte molte meno, ma per motivi miei, per le informazioni che ho, questo è l'80% il tipo di fiducia che io ho nella vittoria di Tartaruga. Dunque, esistono apparentemente almeno due concetti di probabilità: un concetto di probabilità statistica intesa come frequenza relativa, per cui affermare che la probabilità statistica di morte di un londinese nella peste di Londra era del 30% vuol dire che la frequenza relativa dei morti a Londra in quella pestilenza era di 30 su 100, ma l'altro concetto è quello che ho cercato di esporre ora, di probabilità, chiamiamola soggettiva, che esprime il grado di fiducia di un soggetto nella verità di un certo enunciato o proposizione. Per esempio, dopo il ritorno della cometa di Halley, prevista appunto dall'astronomo Halley, amico di Newton, prevista sulla base della teoria newtoniana. La cometa tornò esattamente nel mese che lui aveva previsto. Tutta la comunità scientifica salutò questa previsione come un grande successo della teoria newtoniana. E quasi tutti si convinsero che era la teoria vera sull'universo. Possiamo dire che mediamente la comunità scientifica, i soggetti, gli scienziati, attribuivano una probabilità del 90% alla teoria newtoniana. Non vuol dire che era vera nel 90% dei casi. C'è un solo caso, l'universo. È come con Dio, c'è un solo caso, o c'è Dio o non c'è Dio. L'universo è uno solo, la teoria di Newton può essere vera o falsa e molti scienziati erano inclini a credere che essa fosse quasi certamente vera, esprimevano una probabilità molto alta. Allora abbiamo due tipi di probabilità. Una descrive certi aspetti del mondo ed è la probabilità statistica, l'altra descrive certi aspetti della mente di un soggetto e può variare da soggetto a soggetto e anche per uno stesso soggetto da un istante all'altro del tempo. E adesso possiamo andare alla slide numero 7, dove parliamo appunto delle probabilità induttive o soggettive o epistemiche. La guardiamo bene, la mettiamo da parte, ce la ricordiamo e la teniamo buona per la prossima lezione.